molto il professor Spanger, è entrato immediatamente nel vivo delle cose e ha affrontato alcuni dei problemi che alla fine si riducono al rapporto di una parte tra segreto e democrazia. Democrazia è il regime dove la pubblicità è la regola e il segreto è l'eccezione, l'eccezione giustificata alla salvaguardia della sicurezza della Repubblica, dall'altro lato c'è il rispetto dei diritti dei cittadini. Grazie professor Spanger. Adesso proseguiamo in questa carrellata che è concepita un po' come un avvicinamento al mondo. Siamo partiti dall'Accademia, adesso avviciniamoci al mondo dell'intelligence chiedendo al dottor Giancarlo Cabaldo il suo contributo alla luce dell'esperienza che ha condotto in lunghi anni di lavoro per la giustizia e la sicurezza.
Eh sì, cercherò di proseguire nell'ambito del quadro disegnato dal professor Spanger, che ha messo il, come si suol dire, il dito nella piaga, diciamo, del confine e del limite tra l'intelligence e l'autorità giudiziaria, che poi spesso è il limite tra l'intelligence e la trasparenza, l'intelligence e i diritti dei cittadini. Il rapporto tra autorità giudiziaria e intelligence non possiamo nasconderlo che nel corso degli anni è stato molto conflittuale. E proprio partendo dalla conflittualità, come ha detto il prefetto Soi, che il legislatore è intervenuto con questa riforma, che è una riforma è completa, ma ogni riforma purtroppo diciamo, necessita di una cultura che la sostiene. Di una cultura che viene da lontano, non da una cultura che si forma in poche riunioni tra addetti ai lavori. Probabilmente i tempi per una riforma epocale dell'intelligence non erano ancora maturi. La riforma si presenta oggi come un passo avanti notevole nelle nostre istituzioni, un passo avanti che chiarisce alcune posizioni, le rende più pubbliche, più trasparenti, individua meglio i comportamenti che devono essere tenuti dagli uomini dell'intelligence e individua anche meglio, almeno traccia, un disegno possibile tra la collaborazione tra le istituzioni. Questo forse, mi sembra, lo sottolineava sempre il prefetto Soi, è una delle caratteristiche della legge, che in qualche modo cerca di ricondurre il mondo dell'intelligence nella realtà, nella pubblica amministrazione, in una realtà dinamica in cui non è un soggetto isolato, ma è uno dei partecipi di questa complessa società moderna a cui ogni istituzione deve apportare il proprio contributo. E in questo quadro, infatti, la riforma disegna specifici rapporti tra intelligence e le varie strutture amministrative del Paese. E disegna i rapporti che spera che siano meno conflittuali che nel passato tra l'intelligence e l'autorità giudiziaria. Perché i rapporti sono stati conflittuali nel passato, forse è inutile dirlo, lo ricordo soltanto così a titolo di provocazione, evidentemente una serie di processi che la magistratura, a partire dagli anni, dalla fine degli anni, dalla fine degli anni 60, con la strage di Milano e poi successivamente con le altre stragi che hanno insanguinato il paese, si è trovata spesso a fare i conti con una intelligence di cui, almeno in certi momenti storici, non erano chiare le prospettive, non erano chiare neanche i motivi di certe azioni. È lì che è nato e cresciuto un rapporto conflittuale, un rapporto di diffidenza che si è protratto nel tempo. È da lì che la riforma parte e ritengo che la riforma abbia iniziato un percorso per la formazione di una nuova cultura, di nuovi comportamenti e attualmente i rapporti tra la magistratura e le strutture dell'intelligence sono rapporti sicuramente
io sono un poliziotto.
buoni, direi nell'ambito della mia esperienza dei rapporti buoni. La magistratura ha iniziato ad apprezzare il contributo che può pervenire dall'intelligence, a individuare meglio anche i limiti del suo potere rispetto ai poteri dell'intelligence e quindi attraverso il rispetto istituzionale reciproco in fondo si è affermata o si sta affermando un nuovo un nuovo modo di affrontare quello che il professor Spanger diceva giustamente, la necessaria chiarezza tra il confine tra l'attività giudiziaria e l'attività di intelligence. L'attività di intelligence, soprattutto in un mondo globalizzato con strumenti molto avanzati sul piano tecnologico, indubbiamente fa paura e spaventa. La vita di ognuno di noi, di ogni cittadino, può essere facilmente conosciuta attraverso una serie di banche dati, il cui collegamento indubbiamente elimina ogni tipo di privacy e mette il cittadino a repentaglio, di possibili comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione nel suo complesso. Ecco, quindi si va sempre più avvertendo, non per niente è stata costituita l'autority della privacy, ci sono state leggi su questo argomento anche nel nostro paese, che fanno fatica peraltro anche ad avviarsi, ma c'è questa sensibilità che il paese sempre più va avvertendo, che riguarda appunto la necessità di in qualche modo di regolamentare questi flussi di notizie, di rendere trasparente il momento dell'acquisizione, è il momento della custodia di queste notizie e il momento della loro utilizzazione, perché altrimenti i dossier fantomatici che in fondo infuriavano negli anni 50-60 e hanno costituito appunto, hanno almeno contribuito a dare un'immagine opaca dei servizi, a maggior ragione potrebbero oggi essere diffusi perché ciascuno di noi potrebbe essere il destinatario di un dossier. Allora il confine tra l'attività del flusso di notizie che deve essere utilizzata a fini preventivi, di conoscenza, per orientare lo Stato, soprattutto nel suo nucleo centrale, che riguarda la sicurezza dello Stato, e l'autorità giudiziaria deve essere ben chiara. Ecco, mi sembra che il professor Spanger l'abbia un pochino abbia individuato nel nucleo della sicurezza dello Stato, che però non è un concetto onnicomprensivo, l'estensione di questo concetto non deve essere enorme, bisogna ricondurlo al significato reale. Che cos'è la sicurezza dello Stato? Qual è la sicurezza per cui è opportuno pagare un prezzo così alto rispetto alla conoscibilità di ogni tipo di comportamento? E a questo riguardo, certamente il segreto di Stato costituisce un po' la chiave di volta del sistema, la chiave di volta di un sistema che, devo dire, forse fa ancora fatica a decollare. Fa ancora fatica a decollare perché, nello stesso disegno complessivo, il segreto di Stato che andrebbe apposto e poi opposto, in realtà il momento della apposizione è rimasto piuttosto ambiguo nell'ambito del disegno normativo. Il momento dell'apposizione dovrebbe essere il momento in cui qualcuno che ne ha l'autorità decide che una certa circostanza è tutelata dal segreto di Stato. Ma così come l'esperienza ci dimostra, non è così. Molte volte la apposizione è qualcosa che si conosce o si rende conoscibile soltanto nel momento della opposizione del segreto di Stato. Allora l'opposizione è il momento in cui il segreto di Stato fa il suo capolino, fa capolino nell'ambito di un processo penale. Allora il segreto di Stato esiste quando c'è un processo penale, quando viene opposto. La persona che oppone, che può essere anche l'indagato, come recentemente è stato deciso, oltre che il testimone, è una persona che non necessariamente ha sempre la conoscenza che quello che il giudice gli chiede è coperto dal segreto di Stato. Non è che nel rendere delle dichiarazioni lui è consapevole che quelle circostanze sono tout court sicuramente coperte dal segreto di Stato. Questo può avvenire in alcuni momenti, se i fatti e le vicende sono già abbondantemente conosciute dalle strutture dell'intelligence, ma in molti altri momenti non è conosciuto. E allora è il singolo operatore che si fa carico di prospettare l'idea che le cose che gli vengono richieste, le cose di cui lui si è a conoscenza, sono che costituiscono segreto di Stato. Perché il segreto di Stato poi finisce con l'acquisire questo rilievo enorme? Finisce per acquisirlo perché il comportamento, lo accennava anche questa volta il professor Spanger, mi perdonerà di questi continui richiami alla sua autorevole, al suo autorevole intervento, è stato spesso confermato, opposto prima e confermato dopo, senza che ne fosse chiaro il preciso significato per il paese. E allora si è un po' avuto una sensazione che anche il segreto di Stato fosse una sorta di escamotage, di un piccolo privilegio da attribuire a qualche struttura dello Stato o a qualche persona per cercare di sfuggire a delle proprie personalità e allo Stato per cercare di evitare che la magistratura possa fare chiarezza in varie vicende. Ecco, questa è una sensazione sicuramente sgradevole. Assomiglia un po' a quella che in anni ormai remoti avveniva per le immunità parlamentari, laddove l'immunità era un privilegio di una casta politica, si direbbe con terminologia odierna, un privilegio che è stato talmente male utilizzato che a un certo punto, all'indomani di Mani Pulite, come sapete, il legislatore e costituzionale è intervenuto per eliminare questo privilegio. Penso che quanto è successo per l'immunità debba cercare di convincere e di adeguare appunto coloro che hanno la responsabilità della conferma del segreto di Stato ad riportarlo appunto al momento centrale dell'ordinamento, quindi al momento centrale della sicurezza dello Stato, visto come il bene supremo per il nostro Paese. Grazie.